Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, poi c'è Silvia al mio fianco come sempre. Ciao Silvia, buongiorno.
Ciao Davide, ciao a tutti.
Mauro Magnitosi, regia. Ci eravamo abituati a parlare di innovazione, di cambiamenti, di mutamenti, di intelligenza artificiale. Invece oggi vi sorprendiamo e iniziamo a parlare di TV, così, di televisione, perché c'è una grande novità nel mondo della TV.
Beh, dopo innovazione qua, anche questa,
certo, però
una grande innovazione.
Parliamo comunque di un mezzo che ormai sta per compiere 100 anni, una roba incredibile.
No,
vabbè,
80
anni, 75
anni. Quest'anno 70.
Dopo 40 anni però Auditel cambia il modo di rappresentare i dati d'ascolto, una evoluzione necessaria perché siamo entrati nell'era della total audience ed è a questo punto indispensabile includere nei numeri anche il consumo TV attraverso strumenti e modalità diverse dalla televisione lineare. Mercoledì scorso, proprio 9 giorni fa,
l'altro ieri.
Ah,
l'altro ieri.
Scusami, ho sbagliato.
L'altro ieri.
È stato presentato un nuovo standard Auditel, il giornaliero di fascia, che entrerà in vigore il prossimo 30 dicembre. Che cosa consiste? Allora, fino ad ora e fino al 30 dicembre i dati degli ascolti del giorno prima evidenziano il numero medio di ascoltatore di un canale in una certa fascia oraria. Sono gli ascoltatori lineari, quelli che sono lì davanti alla TV in quel momento, più quelli differiti ma nella stessa giornata, detti VOSDAL, viewing on same day as live. Incredibile queste cose. Un altro dato è quello dello share, ossia il rapporto percentuale tra gli ascoltatori di un canale o di un programma e il totale degli ascoltatori degli altri sulle diverse reti della stessa fascia temporale. Queste misurazioni vengono ottenute solo attraverso i dati campionari del super panel di 16.100 famiglie di Auditel. Dal 30 dicembre il nuovo standard includerà anche gli small screen e, attenzione, il video on demand su tutti gli schermi. Incredibile questa cosa.
Sì, quindi
sbagliare.
No, il dato diventa molto più completo, molto più ricco. Perché nel dettaglio il nuovo standard giornaliero di Auditel della fascia oraria, perché adesso vengono rappresentati per fasce orarie e dati, sarà la somma di diversi numeri, cioè gli ascolti fruiti attraverso televisori normali e smart TV, che siano connessi o meno, rilevati in modalità live e VOSDAL attraverso il super panel, più gli ascolti fruiti in modalità on demand da TV connesse. Poi ci sarà gli ascolti individualizzati, cioè quelli rilevati con modalità censuaria, effettuati attraverso small screen in modalità live e anche on demand, appunto questi dati che vengono generati dai piccoli schermi, i cellulari, i tablet, eccetera. E poi ci sono gli ascolti on demand and time shifted, cioè l'ascolto di un canale lineare differito di uno o più giorni, rilevato sia attraverso super panel sia in modalità censuaria su schermi connessi di ogni tipo. E poi ci sono gli ascolti generati dalle app degli editori.
Beh, certo. Dici cosa succede?
E cosa succede? Che gli ascolti, ma gli numeri naturalmente saranno più alti, no? Più corposi, perché questi dati saranno la somma di tutti quegli ascolti che per comodità chiamiamo digitali e che prima non venivano messi insieme a quelli lineari. Questi cambiamenti riguardano anche i dati degli ascolti per programma. Sempre dal 30 dicembre cominceranno i dati per programma a includere gli ascolti censuari attraverso small screen e poi durante l'anno prossimo saranno inclusi quelli generati via app.
Io mi ricordo che però, scusa, poi 40 anni esatti Auditel?
84, sì,
okay,
luglio 84.
Mi ricordo, poi io lo sai che ho una discreta memoria, mi ricordo il primo dato presentato alla stampa, Auditel.
Ah, davvero?
Che era il dicembre dell'86.
Probabilmente.
Ed era un programma.
Te lo sei perso tu.
Ed era un programma mattutino Italia. C'era quel programma mattutino sulla Rai, non mi ricordo più come si chiamasse, famosissimo. Praticamente per la prima volta la Rai si apriva a un programma, a un format familiare per tutti di prima mattina e andava avanti tutta la mattina. E a quel punto erano arrivati i primi ascolti su questo.
Si vede che in quell'occasione hanno cominciato a essere resi noti anche a grande pubblico.
Esatto, bravissimo.
A quel momento erano dati tecnici sui quali chiaramente si dibatteva solo nelle sedi, diciamo, tecniche, quindi nelle concessionarie, comunque all'interno degli editori. Il tema degli ascolti è diventato di dominio pubblico. Se ci pensi, il pubblico si dibatte sugli ascolti, ma
un tempo non era
un
così.
Un tema molto tecnico.
Sì, era un tema molto tecnico.
Adesso è diventato un tema di costume quasi.
Esatto, chi se lo ricorda, comunque quel dicembre del 1986 i primi dati appunto presentati a livello popolare, mainstream. Chissà se sarà mainstream, io adesso mi faccio aiutare da Silvia perché il nome è spagnolo, loro sono di Madrid e la prima scelta musicale di questo venerdì 13. Mi dici di che cosa si tratta?
Axolotes Mexicanos.
Axolotes Mexicanos.
Mexicanos.
Esatto, di Madrid, sono specializzati in un indie pop, per così dire zuccheroso, è carico di elettro, con testi che vogliono esprimere solitudine, ossessione romantica. Pubblicano questo Forever, potrebbe essere un po' spiazzante per i nostri ascoltatori, per il nostro tipico pubblico, però è anche questa una novità. L'album si intitola Forever e il disco è, la canzone è Domingo. Tempo fine anno, insomma, tempo di consuntivi, tempo di bilanci, chissà cosa capiterà. È ovvio che ci rifacciamo anche ai trend. Per esempio, quali sono le tendenze? Quali saranno le tendenze del marketing digitale per il 2025? Google, che se ne intende con tutta probabilità più di noi, a due passi del Natale ci fa un bel regalo e ne mette in fila qualcuno. Per esempio, nel 2025 il marketing digitale sarà guidato, certo, dai progressi dell'intelligenza artificiale, da modelli di misurazione più precisi e da una rinnovata attenzione alla personalizzazione. Tra le tendenze principali rientrano sicuramente l'evoluzione dei modelli di marketing mix, l'espansione degli agenti di intelligenza artificiale e l'ascesa dei video acquistabili come strumento fondamentale per l'e-commerce. Silvia, come cambierà la misurazione del marketing con i modelli di mix nel 2025?
Allora, secondo Google, i modelli di marketing mix si evolveranno per offrire approfondimenti più dettagliati, cioè combineranno metodologie come test incrementali e attribuzione per un'analisi più granulare. Poi maggiore accessibilità attraverso lo strumento Meridian di Google, basato su codice sorgente aperto, che sarà disponibile a livello globale, si potrà avere accesso ai dati di YouTube e Google e poi risultati in tempo reale. I modelli di marketing mix di nuova generazione consentono di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e ai modelli di consumo.
E a proposito di esattezza, visto che stavamo parlando di Auditel, sì, che avrà comunque dei riscontri ancora più perfetti, stiamo andando sempre più a fondo, chissà come dove andremo a finire nel 2035, ci entrerà nelle scarpe la rilevazione probabilmente.
E poi naturalmente ci saranno, c'è l'intelligenza artificiale, no? Che entra nel marketing e fornisce degli strumenti che semplificheranno la gestione dei processi complessi, tipo gestione dei dati, sempre più dati, ci vuole uno strumento sempre più forte per gestirli, per interpretarli, per gestirli, per ordinarli, e poi l'automazione intelligente.
Altra tendenza potrebbe essere quella di shoppable video, cioè i video che consentono ai consumatori di acquistare direttamente dai contenuti e che praticamente stanno ridefinendo il commercio digitale. Google evidenzia che il 62% degli utenti di YouTube, per esempio, utilizza la piattaforma come riferimento per le decisioni di acquisto, e marchi possono sfruttare questa tendenza tramite impostazione del feed di prodotto con il collegamento dei cataloghi alle campagne video, trasformazione degli annunci con l'utilizzo di campagne demand gen per trasformare i video in vetrine interattive e collaborazioni con gli influencer, ovviamente sfruttare quindi l'autenticità dei creatori per inventare praticamente fiducia e aumentare, la cosa più importante, le conversioni.
Quest'ultimo tema è interessante, ti facevo vedere l'altro giorno tutti quei video di questi creator che, sfruttando una serie di, non so, di trucchi di comunicazione, per esempio il video ASMR, quelli che dovrebbero farti rilassare e dormire, ti vendono dei prodotti, e oltretutto ti vendono dei prodotti che non si trovano in giro nei supermercati, quindi non è che ti fanno la pubblicità, non so, di una famosa crema spalmabile alla nocciola, ovviamente. Ti propongono prodotti che non hanno una distribuzione così capillare. Quindi tu entri in contatto con delle marche, degli oggetti, delle cose che è difficile trovare in giro. E quindi...
E poi c'è il marketing consapevole e non intrusivo. Nel prossimo anno, in mezzo alla saturazione di opzioni, informazioni, i consumatori cercano chiarezza e soprattutto pertinenza. Il concetto di marketing consapevole propone un approccio meno invasivo e più personalizzato. Per raggiungere questo obiettivo, i marchi dovrebbero utilizzare i dati consensuali, ma va, e dare priorità alla qualità rispetto alla quantità.
Direi che è incredibile, sì.
Google,
ho scoperto una cosa veramente nuova. E comunque, poi ci sono le applicazioni, no? Nel 2025 il marketing delle app si evolverà verso interazioni in app importanti, dentro l'app, come gli acquisti, la scoperta di contenuti e chat live. Strumenti come Bird Brain di Duolingo e DJ di Spotify mostrano la potenza dell'intelligenza artificiale nel guidare l'engagement del consumatore.
E poi vi stavate chiedendo, ma la sostenibilità non può mancare, sostenibilità ed etica, oltre le vendite il marketing etico emerge come una delle priorità del 2025, ma lo era anche nel 2024. I marchi devono adottare pratiche sostenibili, inclusive e trasparenti per guadagnare la fiducia dei consumatori, e Google identifica tre aree chiave: sostenibilità ambientale, lo sappiamo, sappiamo. Inclusività, lo sappiamo. E attenzione, trasparenza e l'intelligenza artificiale, lo sappiamo, ma sarà difficilissimo.
Però a proposito di questo, non so se hai visto, oggi ho visto un video creato con l'intelligenza artificiale che mostra Elon Musk e Giorgia Meloni che si danno un bacio appassionato.
Sì, vabbè, ci sono quelle cose.
No, capito? È di un realismo incredibile. Poi è chiaro che se sei informato sai che questa cosa
se
non è mai accaduta.
Se non sei scemo.
Ma il problema non è essere scemi, bisogna essere informati e informati molto bene. E tu credi che i ragazzi lo siano?
No, no, assolutamente.
Questo è il problema.
È la cosa preoccupante. Però i ragazzi sono anche quelli più a tratti più consapevoli del potere dell'intelligenza artificiale rispetto a boomer, rispetto a anziani e via dicendo, e sanno a un certo punto con un velo di sarcasmo che, oh attenzione, guardate che questo qua è un film, gira infatti un film gigantesco con uno scenario di guerra dove ci sono Putin e Trump completamente sbronzi che fumano sigari con donne di facili costumi attorno. È chiaro che è una finzione, sembra reale, ma
è
reale.
È un film, o in questo caso non è un film?
No, non è un film.
È una cosa che gira sui social.
E anche questo gira sui social, però sono proprio i 25enni che hanno in mano l'intelligenza artificiale, la capacità di capire che quello è il loro strumento, non è il nostro strumento, Silvia. Per loro invece lo è. E invece parliamo di una seconda scelta musicale. Lei si chiama Beth Lone, ma in realtà si chiama Bailey Crone. È una polistrumentista, ha scelto questo soprannome, Beth Lone. Lavora a stretto contatto con Damon Moon, che ha lavorato spessissimo, per chi se ne intende, con Curtis Harding e Lunar Vacation. E il nuovo album di Beth Lone svela prima di tutto il suo recente divorzio e le sue amicizie, per così dire, tossiche. Ha ritrovato rispetto al precedente album, andate a ascoltarla, Beth Lone, una discreta sicurezza nelle sue capacità vocali. L'album si intitola I Don't Do Humidity e questa è Fear Everything.
Tears have gone from my eyes.
Oggi ci inoltriamo in un tema da sempre importantissimo per l'utenza media, ma divenuto ancora più in focus, diciamo, da un lustro a questa parte per noti motivi. Quindi entriamo nel mondo farmaceutico, entriamo nel mondo di CEF, la cooperativa esercenti farmacia, la principale a livello nazionale della distribuzione intermedia farmaceutica per quote di mercato e numero di associati, che consolida la propria posizione come leader in Italia nel settore della pubblicità digitale out of home, digital out of home, dedicata al retail, quindi con una rete di oltre 330 monitor installati e 1150 farmacie aderenti in 12 regioni italiane. CEF ha già pronto un piano di espansione che prevede l'incremento a 350 installazioni nei prossimi mesi. In CEF stiamo ridisegnando il panorama del digital out of home nel settore del retail farmaceutico, commenta Maria Antonietta Iacovaccio, che clamorosamente è ospite qui da noi a Delionaire de Sandovadivi. Buongiorno Maria Antonietta e benvenuta.
Buongiorno e grazie a voi di questo invito e di questa opportunità. È un piacere essere qui oggi.
Direttore retail di CEF. Allora, CEF consolida la propria posizione nell'ADV digital out of home. Quali sono le soluzioni adottate?
Certo, nel corso degli ultimi 3 anni è installato appunto monitor interni rivolti fronte strada in 330 farmacie distribuite sul territorio nazionale e a breve questi monitor diventeranno 350. Il palinsesto è completamente gestito dalla nostra sede attraverso una piattaforma che consente una programmazione specifica della singola unità e rileva i passaggi pedonali davanti agli schermi.
Ma quanto c'è qua di innovazione e soprattutto di intelligenza artificiale?
Allora, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, stiamo valutando anche assistenti virtuali su monitor interni alla farmacia che accolgano i pazienti e interagiscano su tematiche generali, come ad esempio la comunicazione degli orari, dei servizi, l'agenda del giorno, giornate di screening. Visto proprio anche la carenza dei farmacisti, questo ci permetterà di efficientare l'organizzazione della farmacia, ma siamo in fase di test. Un altro aspetto interessante dell'intelligenza artificiale per le vetrine digitali DO ci sembra possa essere la creazione di contenuti FO e per la programmazione predittiva conseguente al riconoscimento del target. Ecco, questo però implica molteplici vincoli legati al GDPR, stiamo ancora facendo questa valutazione, però vuol dire mostrare il contenuto giusto alla persona adatta a quel contenuto in quel momento.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. La comunicazione,
buongiorno,
sì, buongiorno. La comunicazione del settore farmaceutico oggi come funziona? Cioè, quali sono, diciamo, le strategie che vengono utilizzate di più? Voi vi siete concentrati sul digital out of home nei punti o in prossimità dei punti di vendita, se non ho capito male. Mi corregga se sbaglio.
Sì, è proprio così. Allora, innanzitutto per promuovere proprio la nostra insegna, la comunicazione B2C, utilizziamo volantino sia fisico che digitale, campagne di informazione e prevenzione che poi andiamo a promuovere su un sito info e-commerce ed e-commerce, campagne sponsorizzate su Google e Meta, pubblicazioni su riviste consumer di settore. Il settore farmaceutico negli ultimi anni si è fortemente evoluto verso una digitalizzazione, quindi sia sugli strumenti di comunicazione generale che nei canali one to one con i pazienti. Pensate a quanti target diversi entrano, frequentano le nostre farmacie, che esigenze diverse hanno. E quindi per arrivare ad ottime performance il settore deve continuare a migliorare la coerenza tra target, messaggio e media. Se non è più sufficiente veicolare lo stesso contenuto, la stessa immagine o lo stesso video in una strategia omnicanale e il messaggio deve essere assolutamente declinato, se non addirittura realizzato per singolo media, identificando chi sta ricevendo questa comunicazione, in che modi e in che tempi.
A proposito di temi, che concept prediligete? Cosa raccontate? Cosa si deve raccontare in questi casi? Si può andare un po' oltre la specifica oppure no?
Nel concept di CEF, la farmacia italiana, cioè, è pensato e realizzato per accogliere le esigenze e i bisogni dei clienti e pazienti in un'ottica di prevenzione, di salute e di benessere. Deve esprimere fiducia e influenzare positivamente le decisioni di acquisto, semplificando al massimo le modalità con cui i pazienti possono trovare quello che cercano e di cui hanno bisogno, sia nel canale fisico che online. Ovviamente il tone of voice da utilizzare con un paziente anziano sarà diverso da un paziente giovane che vuole però iniziare a fare attività di screening e prevenzione.
Certo. Senta Maria Antonietta, ma com'è stato il vostro 2024 in termini di strategie, campagne e soprattutto conversioni?
Il 2024 è stato un anno di svolta per il progetto DodiCef, cioè abbiamo finalmente messo a fuoco le strategie comunicative efficaci, pianificando oltre 200 campagne per aziende pharma e aumentando sensibilmente le conversioni di quelle che hanno utilizzato il media nel modo corretto, cioè contenuti brevi e chiari, rotazioni elevate nello spot e utilizzo del DOP come step di funnel di conversione. Cioè, il messaggio pubblicitario televisivo non era adatto a essere proiettato sulla nostra vetrina digitale, quindi abbiamo creato dei contenuti ad hoc ma sinergici in modo che si verificasse appunto questa visibilità e questa conversione.
Una curiosità, perché prima mi pare di aver sentito qualcosa di particolare, ha detto che la tecnologia, l'innovazione vi sostiene anche perché mancano farmacisti, è vero?
Sì, sicuramente siamo in una fase dove è sempre più difficile trovare farmacisti, avere il numero di farmacisti adeguato in farmacia e quindi l'organizzazione del team e delle attività di lavoro sono fondamentali e la tecnologia ci può aiutare. Pensiamo anche all'agenda digitale per l'erogazione dei servizi e anche qui abbiamo noi una web app che si collega poi direttamente all'agenda della farmacia, quindi le prenotazioni digitali mezzano con quelle fisiche del farmacista e ti consentono di efficientare e ottimizzare le attività.
E per concludere,
abbiamo anche una carta fedeltà interessante con 300.000 card distribuite, quindi la personalizzazione dei contenuti è conseguente proprio alla lettura di queste informazioni.
E per concludere, l'anno prossimo, quali saranno i vostri obiettivi o nuovi, diciamo, appunto, obiettivi e strategie?
Sicuramente quello di consolidare il progetto DO e integrarlo a tutti gli altri strumenti, quindi ad esempio la Fidelity Card. E dopo anni di investimenti importanti, l'impegno è speso a costruire da soli il know-how per gestire il media, se non appoggiarsi a enti esterni, ma avere proprio una business unit dedicata alla digitalizzazione e alla comunicazione, attraverso, diciamo, progetti cross, quindi che vanno dai social media, campagne pay, piattaforme digitali CEF, sito, app, web app, mini siti delle singole farmacie, perché poi è vero che c'è una catena nazionale, però poi il cliente è fidelizzato ed è cliente paziente della singola farmacia, del singolo punto vendita.
Eh sì, è vero, è vero. La farmacia quindi che cambia, una cosa sempre più fantascientifica, bellissimo. Grazie Maria Antonietta Iacovaccio, direttore retail di CEF, cooperativa esercenti farmacia, oggi ospite di Delioner de Sandova TV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie Maria Antonietta e buon weekend e buon tutto. Alla prossima.
A presto, grazie.
Alla prossima.
Quindi dopo questa grandissima chiacchierata sulle previsioni di innovazioni nel settore della farmacia, ci salutiamo e ci risentiamo la prossima settimana. Saremo sotto Natale e ci sarà un grande focus. Cosa vi aspettate sotto l'albero? No, è una,
no.
Ma comunque siamo...
perché abbiamo detto in qualche giorno fa che insomma le spese sul Natale saranno più ristrette.
Si dice sempre
vedremo.
In ogni caso libereremo finalmente Mauro Magnitosi da questa costrizione di Delioner de Sandova TV qui dalle frequenze.
Potrà fare l'albero,
potrà addobbare la sua tavola, ma ritorneremo Mauro Magnitosi, ritorneremo a gennaio. No, invece torneremo la prossima settimana appunto per salutarci, per approfondire gli ultimi argomenti dell'anno e quindi Davide, Silvia e Mauro Magnitosi vi salutano, vi augurano un fantastico fine settimana e ci risentiamo mercoledì con Delioner Nerd, Sando Vadivi, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. Ciao Silvia, ciao Maro Magnitosi, ciao a tutti.
Ciao.
Cada passo que eu dei faz me lembrar de onde eu venho e a gente que eu deixei. Trago em mim no peito. Na saudade eu encontrei mais a força que o lamento. E um dia eu voltarei. Eu prometo, eu prometo. E um dia eu voltarei. Eu prometo, eu prometo. Na poeira mais fina, o vento quis esconder o choro que eu não chorei quando eu deixei você. A saudade que fica, o tempo mandou dizer. Se eu não curar, vou adormecer. Que eu dei faz me lembrar de onde eu venho e a gente que eu deixei. Trago em mim no peito. Na saudade eu encontrei mais a força que o lamento. E um dia eu voltarei. Eu prometo, eu prometo. E um dia eu voltarei. Eu prometo, eu prometo. Quis esconder o choro que eu não chorei quando eu deixei você. A saudade que fica, o tempo mandou dizer. Se eu não curar, vou.